Libro dei Giudici, capitolo 6. Oggi parliamo di un personaggio molto conosciuto, di una star del Libro dei Giudici, Gedeone. Giudici, capitolo 6. La pagina per chi usa la nuova riveduta è la 254. Capitolo 6, verso 1, inizio a leggere. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu forte contro Israele, e per timore dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Quanto Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli Israeliti e distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti andavano con le loro greggi e con le loro tente e arrivavano come una moltitudine di cavallette, essi e i loro cammelli. Erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian. E i figli di Israele gridarono al Signore. Quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele. Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani, dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese, e io vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio, non adorare altri dei, non adorate gli dei degli Amorei nel paese del quale siete. Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas, a Biezerita. E Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo dai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso!» Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio Signore! Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato e ci hanno detto: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani dei Madian». Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?» E gli disse: «Ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo della casa di mio padre». E il Signore gli disse: «Io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gedeone a lui: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te. Ti porti la mia offerta e la metta davanti». E il Signore disse: «Aspetterò finché tu ritorni». Il testo continua e lo vedremo adesso man mano, però prima preghiamo. Signore, siamo davanti alla tua parola e... Signore, ti ringraziamo perché tu non sei un Dio muto, tu sei l'Iddio che parla, tu sei il Signore che rivela la sua volontà e la sua persona attraverso le Sacre Scritture. Noi ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo una guida certa, infallibile, inerrante. Ti preghiamo, Signore, che adesso questa parola possa essere annunciata con la potenza del tuo Santo Spirito, affinché essa possa continuare a trasformare la nostra mente e il nostro cuore, e a indicarci la via che dobbiamo percorrere per la tua gloria, per l'onore tuo, per l'avanzamento del tuo regno. Nel tuo nome ti preghiamo. Amen. Ormai siamo familiari, con il libro, quasi familiari con il libro dei giudici. Per cui 40 anni sono passati sotto Barak, ve lo ricordate cosa succede? Il popolo di Israele ha la memoria corta, verso 1, cosa ci dice? Ma i figli di Israele, immediatamente, no, smemorati come sono, fecero nuovamente male davanti agli occhi del Signore. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Ma come? C'era stata Deborah, c'era stata Barak, c'era stato Otniel, c'era stato Eud, c'erano stati persone che il Signore ha chiamato, aveva fatto delle opere grandiose nel mezzo a loro, e loro subito dopo si dimenticano tutti e il ciclo ricomincia ancora, fanno ciò che è male davanti agli occhi del Signore. E quello, cosa succede quando il popolo di Dio fa ciò che è male agli occhi del Signore? Quando il popolo di Dio fa ciò che è male agli occhi del Signore, il popolo di Dio si ritrova in una situazione di oppressione. Ed è quello che capita qui, guardate subito dopo, versetto 1, il Signore, poiché hanno fatto ciò che è male negli occhi di Dio, li manda a loro un'oppressione. Questa oppressione dura 7 anni, sono nelle mani di Madian. Ora, guardate, a differenza di prima, degli altri capitoli, l'oppressione che caratterizza adesso il popolo di Israele non è un'oppressione politica. In precedenza l'oppressione, la schiavitù era soprattutto politica. Ma adesso, in modo nuovo, l'oppressione che il Signore manda al popolo di Israele è un'oppressione economica. Li fa entrare in povertà, in una schiavitù, in una condizione di estremo disagio. Nelle mani di Madian, le mani di Madian fu forte contro Israele, e per timore dei madianiti, cosa fa Israele? I figli di Israele si fecero delle grotte, si nascondano nei monti, fanno dei forti, vanno a curarsi nelle caverne. Arriva lo sterminio, arriva la fame, arriva la povertà estrema. Perché arriva questa povertà nel popolo di Dio? Perché il popolo di Dio non ha ascoltato la voce del Signore. Amici, a volte la povertà, a volte l'oppressione economica, a volte le difficoltà dove noi ci ritroviamo non sono semplici fatti passeggeri, sono segnali del giudizio del Signore. Non bisogna esagerare questo aspetto, ma la Bibbia è estremamente chiara in questo. Guardate che la povertà spesso è dovuta, nella visione biblica, è dovuta a 3 cause. All'oppressione, all'ingiustizia, quindi tu sei povero, io sono povero perché qualcuno mi sta sfruttando, e l'ingiustizia caratterizza questo fatto, per cui il cristiano è chiamato a far terminare questa ingiustizia. La povertà è dovuta, nasce da un disastro, c'è un terremoto, un'alluvione, e un popolo si ritrova immediatamente in una condizione di povertà. Oppure la povertà può essere determinata anche dal peccato, dalla ribellione al Signore. E quando questo accade, spesso le 3 cause sono intrecciate. E quando questo accade, noi non dobbiamo perdere di vista che il Signore può usare le nostre difficoltà economiche per parlarci, per rivelarsi, per incoraggiarci a riconcentrarci su di Lui, a fare un'operazione di riconvergenza. È quello che accade con Israele. Israele è segnato dalla povertà, è segnato dall'oppressione, dallo sterminio. Si rende conto che quella povertà non è una crisi economica dovuta agli alti e bassi della borsa. Sa che c'è un motivo in tutto questo. E sa che non ha ascoltato fino in fondo la voce del Signore e ha disubbidito al Signore. E cosa succede? Verso 6. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele però gridarono al Signore. C'è una difficoltà, economica, un'oppressione fisica, uno sterminio, non c'è cibo, devono fuggire. E allora ritornano al Signore. È il ciclo normale. Israele vive, si ribella, il Signore manda il suo giudizio, e Israele grida al Signore e il Signore risponde. Come risponde il Signore? Come risponde il Signore? Guardate, finora, se voi guardate, Israele gridava al Signore, se voi guardate al capitolo 3, al versetto 9, con tutti i capitoli precedenti, Israele gridava al Signore, il Signore rispondeva, chi mandava? Mandava un giudice. Israele gridava al Signore e Dio chi mandava? Un salvatore. Israele gridava al Signore e chi mandava? Dio mandava un liberatore, un combattente, un guerriero, qualcuno che era in grado di fare delle cose. Guardate qua cosa succede invece. Guardate la sorpresa di questo libro dei giudici. Israele, verso 7, Israele grida al Signore a causa di Madian, e il Signore mandò ai figli di Israele un profeta. Amici, fratelli, guardate che questo non è banale, no? Tu sei nei problemi, tu sei, no? Hai difficoltà, complicazioni enormi, hai bisogno chissà di quale intervento nella tua vita. Il popolo di Israele ha lo sterminio, ha bisogno, e Dio cosa manda? Un sermone. E Dio come risponde Dio? Con una parola, con un profeta, con qualcuno che annuncia la parola di Dio. E questa è la forza straordinaria di questo libro. Perché a volte Dio risponde in un modo straordinario. Dio manda un sermone, Dio manda un uomo che parla la sua parola, un uomo che dice la parola di Dio, perché dice Israele, piuttosto che essere liberato subito dai tuoi guai, tu devi prima capire perché ti trovi in quella condizione. E Dio manda un sermone, Dio manda una predicazione, Dio manda un predicatore, un profeta. Il profeta non è nell'Antico Testamento l'uomo che rivela semplicemente il futuro. Questa è una riduzione volgare della profezia. L'uomo di Dio, il profeta, nell'Antico Testamento è l'uomo che annuncia con radicalità la parola di Dio, che la conosce, l'annuncia e l'applica alla circostanza concreta di quel popolo. E questo Dio manda. Dio manda un profeta, un uomo che parla la parola di Dio e la applica alla loro vita. Perché dice? Guardate cosa dice questo profeta, qual è il contenuto di questa profezia? Verso 8, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta, e questo profeta disse loro, così dice il Signore, adesso vi dico quello che ha fatto il Signore nel corso del tempo, e poi vi dico quello che avete fatto voi. Questo fa il profeta. Verso 8, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro, così dice il Signore, il Dio di Israele, io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, vi ho schiacciati davanti a voi, vi ho dato il loro paese, queste cose le ha fatte il Signore. Ti ho liberato, ti ho dato una prospettiva, un futuro. Ti ho dato un nuovo popolo, ti ho dato una famiglia, ti ho dato una direzione, una guida, una nuova vita. Ti ho liberato dalla schiavitù, questo l'ha fatto il Signore. Verso 9, verso 10. E voi cosa avete fatto invece? Ma voi non avete fatto, non avete ascoltato la voce di Dio. Il profeta dice questo. Il profeta, l'uomo di Dio, dice questo. E il popolo di Dio è colpito da grande tristezza, da grande dispiacere. Cioè, no? Voi non avete ascoltato la mia voce, verso 10. Il popolo di Dio è colpito da grande dispiacere e si rivolge al Signore. C'è tristezza nel popolo, c'è oppressione, c'è bisogno di pentimento, c'è paura. Cosa fai con la tua tristezza? Cosa facciamo noi con la nostra depressione? Non è forse così nella vita, fratelli e amici? Ci capitano delle circostanze difficili, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, entriamo in una fase depressiva, no? Non riusciamo a vedere la luce, è come se camminassimo nella nebbia, sentiamo nella nebbia fitta, sentiamo l'oppressione che ci avvolge, siamo tristi, non c'è più la gioia, non c'è più l'orizzonte che è luminoso, che ci dà la direzione, non sappiamo come fare, ma questa tristezza, questa depressione spirituale, cosa è? Prendete come Seconda Corinzi al capitolo 7. Seconda Corinzi 7, verso 10. Perché? La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, dal quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Ci sono due forme di depressione. C'è una depressione spirituale che ci porta, ci fa avvicinare al Signore, c'è una tristezza che Dio usa per farci crescere nelle sue vie, oppure c'è una tristezza secondo il mondo che ci porta, che ci allontana sempre di più da Lui. C'è una tristezza che Dio può usare per farci crescere, per farci capire la nostra condizione, o c'è una tristezza che ci può fare inorgoglire ancora di più. Amici, è così. Tu trovi una persona che ha subito dei disastri nella sua vita ed è ovviamente dispiaciuta. Chi non è dispiaciuto, no, della propria difficoltà, delle difficoltà che sta affrontando? Tutti siamo dispiaciuti. Ma perché siamo dispiaciuti? Perché c'è questa tristezza nella nostra vita? Spesso nella tristezza secondo il mondo noi abbiamo un dispiacere, una tristezza, ma non produce nessun cambiamento. Ci lamentiamo, è un lamento continuo, ci lamentiamo, ci dispiaciamo, ma le situazioni non cambiano. Ci dispiaciamo non del peccato che è nella nostra vita. Siamo disturbati, ci dispiacciono le conseguenze del peccato. Non siamo arrabbiati con il peccato, siamo arrabbiati con le conseguenze. E spesso... Questa è una tristezza che ci allontana sempre di più da Dio, perché continuiamo a lamentarci. Invece il vero pentimento, la tristezza che viene dal Signore, la tristezza che lavora lo Spirito Santo, produce cambiamento. Il dispiacere, no, è un dispiacere diverso. Vuol dire che la tua prospettiva, tu non sei dispiaciuto perché le conseguenze del peccato sono dannose per te. Tu sei dispiaciuto per il peccato, non per le conseguenze. Io ho conosciuto persone, giovani e meno giovani, che hanno vissuto la propria vita in promiscuità varie, hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore, e poi sono stati male. Poi la loro vita è stata intrappolata in situazioni incredibili, indicibili. Ma non ci sono mica... il dispiacere non era mica per il peccato, era per le conseguenze. Mi dispiace che mi è capitata questa cosa. Il dispiacere era un dispiacere superficiale, non andava in fondo. Ma la tristezza che viene da Dio è una tristezza che prende in mano il peccato, che dice: Signore, il problema fondamentale della mia vita non sono le conseguenze dannose di questa cosa, ma è che io ho offeso te. E che io non ho rispettato la tua parola, e che non ho obbedito alla tua volontà. Signore, io, sei tu. Com'è la tua tristezza? Com'è la tua tristezza? È orizzontale o è verticale? Quanto passi attraverso delle fasi di depressione spirituali, qual è il tuo problema? Come fai? Israele aveva questa tristezza, era inconsolabile perché si preoccupava sempre degli effetti. Adesso siamo poveri, siamo sotto schiavitù. Non si interrogava mai perché continuano a servire altri dei. Perché continuano a essere idolatri. È così anche per noi, amici. Qual è l'idolo che la tua tristezza sta coprendo? Qual è la divinità? Qual è la condizione da cui vuoi stai fuggendo? Chieditelo. Alcune cose impariamo subito qua. La prima cosa che impariamo è chiediti. Se in questo momento tu stai attraversando un momento di dispiacere o di difficoltà, se sei triste, chiediti, usa questo momento particolare della tua vita e chiediti perché, Signore, sono dispiaciuto. Perché sono in questa condizione? Mi dispiacciono le conseguenze del peccato o mi dispiace che ho offeso te? Chieditelo. Usa questa depressione spirituale come un'opportunità per avvicinarti al Signore. Ma non solo. Se tu sei in una condizione difficile, se le difficoltà ti stanno circondando, se non vedi via di uscita, forse il Signore, forse devi ascoltare con più forza la parola di Dio. Forse il modo che Dio vuole, per cui, attraverso il quale Dio vuole liberarti, non è attraverso il miracolo straordinario, non è attraverso le cose eclatanti, ma forse Dio vuole liberarti, vuole farti capire allo stesso modo del popolo di Israele. Forse Dio ti ha mandato, ti manda un profeta. Forse tu, per risolvere il tuo problema, devi esporti alla parola di Dio di più e di più. Invece che sperare in qualcosa di quasi magico. Se ti vuoi esporre alla parola di Dio, fino in fondo, cos'è che ci blocca spiritualmente, amici? Cos'è che ci sblocca? Qual è l'idolo dietro il mio e il tuo dispiacere? Però Dio non si ferma qui. Dio non si ferma qui. E quello che Dio fa, dopo oltre mandare il profeta, e Dio manifesta la sua grazia infinita verso questo popolo, malgrado la sua superficialità, malgrado la sua ribellione, malgrado la sua depressione così esteriore, no? Anche se Israele non si pente pienamente, Dio manda l'angelo del Signore per aiutare questo popolo. Verso 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra che apparteneva a Joas. Dio, nella sua grazia, manda il suo messaggero. Dio non abbandona il suo popolo. Dio opera, malgrado il popolo fosse ancora intrappolato nel dispiacere, nella tristezza, nella ribellione, malgrado il pentimento del popolo non fosse ancora autentico, Dio non abbandona il suo popolo. La grazia ci precede. La grazia di Dio supera la nostra ribellione. La grazia di Dio oltrepassa i nostri fallimenti. La grazia di Dio è infinitivamente maggiore della nostra povertà. Romani 5, verso 8, mentre noi eravamo senza forza, mentre ognuno di noi e mentre tutti eravamo schiavi, morti nei falli e nei peccati, Dio cosa ha fatto? Ha aspettato la nostra decomposizione? No, Dio ha manifestato la sua forza, la sua potenza attraverso Gesù Cristo. Io e te eravamo ciechi, sordi, morti, completamente morti, ma la grazia di Dio è arrivata e ci ha rinnovato, ci ha rivivificato. La grazia di Dio ci precede. Ed è quello che succede qui. La grazia di Dio precede ogni cosa. Non Dio mica aspetta il mio o il tuo ravvedimento per realizzare i suoi piani. Dio ci anticipa. Dio ci precede. Dio è prima di noi. Dio non mica aspetta il nostro sì per iniziare a salvarci, sì, certo, Lui poi farà in modo che se la sua opera è autentica, la nostra risposta sarà sincera. Ma Dio ci precede. L'opera dello Spirito Santo è più potente di ogni altra cosa. Lui fa nascere di nuovo. Qual è stato il tuo contributo per nascere? Qual è stato il tuo contributo per nascere? Hai tu deciso il posto, il luogo, la famiglia, le condizioni, il colore della tua pelle, la condizione sociale? Questa è l'infinita bontà di Dio, questa è la profondità dei suoi disegni, questa è la sua elezione, questo è Dio che ci fa grazia. Qualunque sia la tua situazione, qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia il tuo fallimento, qualunque sia la tua oppressione, c'è speranza. E Dio manda. Dio è più santo, Dio è più misericordioso di ognuno di noi. Lui va, Dio manda il suo angelo e il suo angelo trova Gedeone. E guardate cosa fa, è straordinario, perché l'angelo del Signore apparve a quest'uomo, apparve a Gedeone e dice, verso 12, il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. E Gedeone cosa gli dice? Immagina, tu sei lì che trebbi, che lavori, nascosto perché hai paura. No? Non sai cosa può succedere. Puoi essere soggetto a un attacco, no? Da un momento all'altro. Arriva l'angelo del Signore. Sapete chi è l'angelo del Signore nell'Antico Testamento? L'angelo del Signore nell'Antico Testamento è una figura molto particolare. Perché a volte si dice che è un angelo, quindi di sembianze umane, altre volte si dice che è il Signore stesso. L'angelo del Signore è la manifestazione del Dio uno e trino, del Dio che nella sua pienezza è Padre, Figlio e Spirito Santo. L'angelo del Signore è la manifestazione di Gesù. E arriva lì l'angelo del Signore e dice, tu uomo forte e valoroso. Guardate, verso 12 dice l'angelo del Signore, però dopo il verso 22 dice il Signore. No? Mica è un angelo normale questo, eh? Questo è il Signore, questo è Gesù, la manifestazione di Dio. Sì, forte e valoroso, e Gedeone dice, insomma, aspetta angelo del Signore, che io sia forte e valoroso è tutto da vedere. Sono nascosto qui, in una grotta, che trebbio, sto lavoricchiando. No? E insomma, appartengo a un popolo in schiavitù. No, tu dici che il Signore è con te, io contesto quello che tu stai dicendo. Guardate cosa dice Gedeone, verso 12, guardate la franchezza di Gedeone. Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, no? Perché ci è accaduto tutto questo? Dov'è il Signore? Guardate la franchezza, guardate l'autenticità che ha Gedeone. Dov'è, Signore? No? Siamo qua. Dov'è? Insomma, io... Questo, anzi, altro che il Signore è con te, questa è la manifestazione evidente che il Signore ci ha abbandonato. E tu, angelo del Signore, mi vieni a dire, il Signore è con te. Ma dove? Siamo schiavi, oppressi. Israele, e sembra, non c'è speranza. No? E invece Dio dice, guarda Gedeone, tu sarai lo strumento che Dio chiama per liberare il suo popolo. Forse non sarai un Mosè style, no? Forse non sarai nello stesso stile, no? Di Barak, forse sarai diverso da Deborah, forse sarai pauroso, senza forze, forse il tuo stile, la tua guida è un po' diversa, ma tu sei l'uomo che il Signore, sei lo strumento che il Signore vuole usare. Sapete qual è? Cosa emerge da qui? Emerge che Gedeone fa due errori, che noi facciamo anche. Il primo errore che Gedeone fa è questo, è quello di guardare i suoi problemi, e tu quando guardi ai tuoi problemi dici, questi problemi sono l'evidenza dell'abbandono di Dio, mi devo lamentare con Dio. No. Gedeone deve imparare invece che quando si affrontano i problemi bisogna capire che Dio sta lavorando attraverso quei problemi. Questo è l'errore di Gedeone. e del popolo in oppressione, dice, è Dio che ci ha abbandonato, è colpa di Dio. No, noi spesso vogliamo che Dio faccia qualcosa per noi. Noi siamo nelle difficoltà e pretendiamo che Dio risolva immediatamente, come noi diciamo, il nostro problema. Signore, risolvimi questo problema subito, adesso, se no tu non sei davvero Dio. Quante volte abbiamo fatto questo ragionamento? E invece Dio, l'angelo del Signore, nella risposta che dà a Gedeone, sapete cosa dice? No, io non ti risolvo il problema. Io ti trasformo te per affrontare il problema. Spesso quando noi affrontiamo delle difficoltà, chiediamo che Dio ci liberi dalle difficoltà. E invece la nostra preghiera dovrebbe essere, Signore, fammi essere la persona giusta per affrontare queste difficoltà. È quello che Gedeone. Cambia tutto, eh? Cambia tutto. Immagina se la tua preghiera, in qualunque circostanza tu ti trovi stamattina. Io so che alcuni di noi hanno alle spalle storie pesantissime. So che molti di noi si trovano in situazioni che umanamente non c'è nessuna speranza. Problemi incredibili. Ma immagina se questa mattina la tua preghiera sia questa. Signore, fammi essere la donna, la persona giusta per affrontare e superare questi problemi alla tua gloria. Vuoi fare questa preghiera con me? Cambia tutto. Cambia tutto. Perché Dio manda i problemi per trasformarci, per santificarci. E questo è quello che succede a Gedeone. Dio dice che Gedeone è forte, Gedeone è davvero forte. Certo, lui è una persona modesta, lui ha un'attitudine al servizio, lui sa. Però è quello che ci insegna Gedeone, la prima cosa che ci insegna Gedeone è proprio questa. I tuoi problemi sono un'occasione per essere trasformato dalla grazia di Dio. Non sprecare i tuoi problemi, non sprecare le tue difficoltà. E quello che fa Gedeone, verso 16, e quello che fa Gedeone, verso 16, è che risponde al Signore. Dopo questa resistenza Gedeone va, è un po' resistente alla chiamata di Dio, come tutti noi lo siamo stati. Ma poi Gedeone va ed opera. E quello che fa, verso 16 e verso 17, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno. E quello che Gedeone fa, chiede dei segni al Signore, chiede che il Signore possa confermare la sua direzione, possa confermare la sua parola. Signore, fai qualcosa adesso, in modo che io sia completamente sicuro. E quello che fa Gedeone è una cosa molto semplice, che dovremmo fare anche noi nella nostra vita. La prima cosa che Gedeone fa è costruisce un altare e chiama a quest'altare la pace del Signore. La seconda cosa che fa Gedeone e distrugge un altare. Guardate con me. E vede l'altare di Baal. Quello che fa Gedeone è proprio questo. Dal versetto 17 al versetto 22, Gedeone costruisce un altare. Lui vuole che adesso nella sua vita, nella sua chiamata, nel suo ministero, ci sia un posto dove Dio possa manifestarsi, un posto, una condizione dove la sua grazia, dove il suo amore possa essere visibile. E subito dopo, dal versetto 25 in poi, lui distrugge l'altare di Baal. Quest'altare di Baal era un altare che per lui aveva un valore simbolico molto alto. Era l'altare di Baal della sua famiglia. Era l'altare di Baal, capite? Lui era quasi affezionato a quest'altare. No? Però Dio non permette nessuna rivalità. Dio non vuole assolutamente, non può permettere che nella nostra vita ci siano due altari. Nella nostra vita non ci possono essere. Non ci può essere l'altare della tradizione, l'altare del successo, l'altare dell'ambizione, l'altare della gelosia, dell'invidia, della bugia, della menzogna, del furto, dell'oppressione, dell'ingiustizia, l'altare dell'idolatria, accanto all'altare dove Dio manifesta la sua gloria. Non può esserci. Devi scegliere. Devi distruggerne uno. Non puoi convivere con due altari nella tua vita. È quello che avevano fatto finora. Il popolo di Israele, sapete cosa aveva fatto? Non mica aveva abbandonato Dio. No. Yahvé. Però, insomma, c'è Baal anche. Scusa, vogliamo offendere a delle buone cose. La tradizione di Baal ha delle cose, no? Affascinanti. Le mischiamo. Un po' e un po'. Un po' di Gesù e un po' di qualcos'altro. Un po' di religiosità e un po' di grazia. Un po' di Vangelo e un po' di tradizione umana. Un po', no? E cosa vuoi? La cultura, insomma. Bisogna essere culturalmente rispettosi delle tradizioni dei nostri padri. Mica possiamo dire... No, no. Tu non puoi vivere con due altari. Ci deve essere un solo altare nella tua vita. Deve essere l'altare di Dio. Distruggi ogni altare di Baal. Distruggilo, nel nome del Signore, distruggilo. Questo è il dramma dell'Italia. Questo è il dramma dell'Italia che per molte volte è stato benedetto da una tradizione cattolica, no? Che ha portato sicuramente dei benefici sotto molti profili, però che è sempre ci ha abituato a mescolare un po' di Vangelo con un po' di idolatria. Un po' di grazia con un po' di tradizione umana, un po' di radicalità con un po' di opportunismo, un po' e un po', un po' di tradizione degli uomini con un po' di messaggio sensibilmente evangelico. Non? Questo è anche il problema della nostra vita, un po' di mondo, un po' di chiesa, no? Un po' di principi del Vangelo, un po' invece di come fanno gli altri. In chiesa ci comportiamo in un determinato modo, fuori siamo totalmente diversi. Dio vuole avere l'unico altare della tua vita. Lui vuole essere il Signore di tutta la tua vita. Lui non può competere con niente e con nessuno. Cari amici, Lui vuole essere colui che è davvero l'unico nostro Dio. E se noi togliamo gli idoli della nostra vita, se noi togliamo gli idoli della nostra vita, questo è il primo passo, perché inizia il risveglio. Guardate cosa succede subito dopo con Gedeone. Gedeone fa esattamente questo, versetto 28. Quando la gente della città l'indomani mattina si alzò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito, e l'idolo posto accanto era abbattuto, e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. Si dissero l'un l'altro, chi ha fatto questo? Dopo essersi informati e dopo aver fatto delle ricerche, fu loro detto, Gedeone, figlio di Joas, ha fatto questo. Allora la gente disse a Joas, conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal. Ci sono delle conseguenze quando si distruggono gli altari degli idoli. E che ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino. Joas disse invece a tutti quelli, volete difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la causa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è un Dio, difende egli stesso la sua causa, visto che hanno demolito il suo altare. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Jerubbaal, perché disse, difenda Baal la sua causa contro di lui, visto che egli ha demolito il suo altare. E la potenza dello Spirito Santo è con Gedeone. La potenza di Dio con Gedeone quanto distrugge l'altare. Amici, però c'è ancora un'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina. È perché Gedeone spesso è conosciuto nella nostra vita cristiana. La storia di Gedeone è conosciuta per il discorso dei segni. È vero o no? 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 Per il discorso dei segni, no? Non ci raccontano molto sull'altare che Gedeone ha distrutto nella potenza di Dio, ma tutti sappiamo che Gedeone ha chiesto dei segni miracolosi per confermare la sua vocazione, no? Allora, guardiamo questi segni, no? Perché guardate cosa fa dal versetto 36 in poi, no? Verso 36, perché è molto delicata, perché su questi versi si è costruita molta superstizione evangelica, no? E anche qui spaziamola un po' via questa superstizione. Verso 36. Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia, se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il resto sia asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Quindi, cosa fa Gedeone? No? Un pezzo di lana, no? Se la lana l'indomani mattina è umida, piena di acqua, e tutto il resto è asciutto, allora, Signore, questo è un segno della tua grazia, che tu davvero mi hai chiamato. Il giorno dopo non è sicuro e rifà la stessa cosa, però inversa. La stoffa asciutta, tutto il resto bagnato. Cos'è questo racconto? Ci autorizza questo racconto, no, a imitare, a chiedere un po' questi segni? Ora guardate, stiamo attenti, perché spesso nella nostra vita cristiana la ricerca di segni speciali è un modo per evitare la parola di Dio. Vi ricordate Gesù per cosa accusa Satana? Prendete con me Matteo 4. Noi spesso abbiamo la stessa logica satanica quando cerchiamo i segni. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti il piede contro una pietra. E Gesù gli disse altrettanto, è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo tentò. Spesso, amici, il nostro modo di usare, di richiedere segni, è un modo superstizioso per tentare il Signore. Perché a volte noi non ci fidiamo della parola di Dio, non ci fidiamo dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, non ci fidiamo del consiglio degli amici cristiani, del consiglio della comunità cristiana, e cerchiamo dei segni magici, superstiziosi. Non va bene. Perché quello che Gedeone fa non è la richiesta di un segno così superficiale, magico. Gedeone in realtà sta chiedendo: Signore, io esco adesso da una situazione idolatrica, e quando Gedeone chiede il vello, lui dice: Signore, io voglio che tu adesso manifesti la tua sovranità. Signore, io voglio che tu adesso ti manifesti nella mia vita come Signore sovrano della natura. Manifesta la tua grandezza adesso, Signore. Lui non sta chiedendo al Signore: Signore, io voglio da te un supporto per la mia decisione. Non dice questo il testo. Gedeone dice: Signore, io voglio che tu ti manifesti come il Signore della rugiada, del campo, dell'umidità, della natura. Signore, gli idoli sono tanti qua. Manifesta la tua superiorità, manifesta la tua grandezza, manifesta la tua immensità. Gedeone non ha bisogno di supporti per le decisioni. Capite? Non ha bisogno di un coach speciale qui. No, Gedeone ha bisogno della manifestazione soprannaturale di Dio che parli della grandezza di Dio, della sua sovranità. Amici, non è una cosa semplice. Noi spesso, sapete, quando facciamo come Gedeone, quando pensiamo di fare come Gedeone, no? Pensiamo questo: Signore, io ti ho preparato un quadro grande. Adesso, se tu vuoi, c'è uno spazio per te qui in fondo, in basso a destra. Riempimi questo spazio, è tutto pronto, ma riempimi questo spazio, spunta questo spazio con la tua presenza. No? Gedeone sta imparando qui che non è lui che deve offrire la cornice, è Dio che gli offre il quadro. È Dio che gli offre il quadro, è Dio che gli offre il grande quadro di chi lui è. È lui che dice: ecco quali sono i miei piani, e tu, Gedeone, puoi avere un ruolo all'interno di esso. Piccolo ruolo. E non dimentichiamo una cosa importante, che Gedeone non aveva la Bibbia. Gedeone non aveva la Bibbia. Gedeone non conosceva tutte le scritture come le conosciamo noi. Lui non aveva in mano la rivelazione piena e completa e definitiva di Dio. Se hai dubbi, vai alla parola di Dio. Se hai perplessità, se hai incertezza, chiedi a Dio che si riveli nella sua parola. Ebrei 1. Dio, dopo aver parlato per molti modi e in molti modi, nel corso dei secoli, attraverso segni, miracoli e profeti, adesso Dio ci parla esclusivamente attraverso Gesù Cristo. Vuoi conoscere la volontà di Dio per la tua vita? Segui Gesù. Segui Gesù. Segui la sua parola. Segui i suoi principi. Segui la sua legge. Certo, amici, ci sono motivi, ci sono a volte nella nostra vita, io e te attraversiamo fasi difficili, dove dobbiamo prendere delle decisioni. È normale, fa parte della nostra vita. Cosa ci dice un brano come questo? Che possiamo così improvvisare? No. Se vuoi conoscere la volontà di Dio nella tua vita, e chiudo, la Bibbia ci dice nella sua completezza che bisogna che si realizzino alcune cose. Ascolta il tuo cuore. Ascoltalo. Ascolta quali sono i tuoi desideri, le tue passioni più profonde. Valuta qual è la condizione del tuo cuore. E lo puoi fare solo tu. Seconda cosa. Non ascoltare soltanto il tuo cuore. Perché la Bibbia ci dice anche che il nostro cuore può essere ingannevole. Ascolta anche i tuoi fratelli, gli amici cristiani più cari. Chiedi consiglio a loro. Chiedi consiglio alla comunità. Chiedi consiglio alle persone che ti stanno vicino. Mettiti in gioco e dice, e chiediti, interagisci con loro sinceramente. Spogliati spiritualmente con le persone che ti sono vicino. E la terza cosa, guarda le opportunità che si aprono, guarda le porte che si aprono e le porte che si chiudono. Se queste tre cose sono allineate, se le opportunità sono di un certo tipo, se il consiglio degli amici maturi, spirituali, è di un certo tipo, e se il tuo cuore è sereno in una certa via, vai. Dio sarà con te. Ma non fare cose in modo superstizioso. Non fare cose in modo improvvisato. Usa la parola di Dio per strutturare la tua vita. Perché la parola di Dio è l'unica verità. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo metterti davanti, Signore, la nostra vita. Siamo titubanti come Gedeone, Signore, non ribelli come il popolo. Ti prego, Signore, ti prego che tu possa operare nella nostra vita, che il nostro pentimento possa essere sincero, che la nostra tristezza possa, Signore, davvero produrre quel ravvedimento, Signore, che fa piacere a te. Che noi possiamo essere preoccupati non tanto delle conseguenze del peccato, ma del peccato, dell'offesa a te. Ti prego, Signore, aiutaci a camminare nelle tue vie con coraggio, con forza, con passione. Aiuta questa Chiesa, Signore. Aiuta le comunità, Signore, le altre comunità che sinceramente vogliono seguire questa città e in tutta la nazione. Fai, Signore, che questa prima domenica, questa domenica dove si prega anche per l'unità autentica, non superficiale del popolo di Dio, noi possiamo essere strumenti di verità e di grazia. Nel tuo nome ti prego. Amen. Vogliamo cantare un canto?
Solo in Gesù, sul sangue suo, io fondo la speranza mia. Nel nome suo io crederò, soltanto in lui confiderò. Forza c'è nel suo amore, pietra angolare e Gesù, solo lui è il Signore. E se c'è buio intorno a me, riposo nella grazia sua. Qualunque vento soffierà, lui la mia ancora sarà. Vestito della giustizia sua, mi troverà quando verrà, senza più colpe io sarò, davanti al trono adorerò.
Modiamoci. Inviterei Brenda, Nick a venire qua davanti. Non so se lei fosse informata di questo, ma Brenda è l'ultima domenica che sta con noi, è stata per un lungo periodo qui a Trento a studiare e adesso il Signore ha aperto per lei delle opportunità di studio. Di approfondimento, andrà in Australia per un dottorato. You trust me. però so anche che presto si sposerà. Quindi noi vogliamo chiedere al Signore che il Signore l'accompagni in questi prossimi mesi. And I want to ask you if you want to share something with us at some point so we can pray for you.
Thank you, Pastor Pipo. I want to thank God for the time I've had in Trento and for the great family that he has given me all the time I was here. I want to thank all of you for your love, for your support, and for the encouragement and the goodness that you've shown me. And I'll definitely miss this place, but many times we plan and God decides. I will surely miss this place, but a lot of times we plan and God decides. Yeah, me and my fiancé Ronnie, we hoped that we would stay in Toronto for another extra 3 years because he wanted to come back for a PhD.
Dottora.
Yeah, but God decided to take him to Australia. So right now I kindly ask for your prayers for Jenny Masses as I go to Uganda and as we travel to Australia. And I also ask for God's guidance as we do the preparations for our traditional marriage ceremonies at home. Thank you so much for everything, for your love, and God bless you.
Andiamo a alzarci in piedi. Nick, will you lead us in prayer? For... Yeah.
Preghiamo. Dear God, we thank you for this day.
Grazie Padre, grazie Dio per questa opportunità.
We thank you that you've brought us together.
Grazie che ci hai portato qui assieme.
From all the corners of the world.
Da tutti gli angoli del mondo.
Many here in Italy.
Molti sono qui in Italia.
And many from afar.
Molti sono ancora distanti.
We are your people, Lord.
Noi siamo il tuo popolo, Signore.
We are your one people.
Noi siamo il tuo unico popolo.
And we thank you for this.
E grazie per questo.
Thank you for bringing us all together.
Grazie per averci portato assieme.